Siamo già pronti, siamo già collegati con i nostri ospiti. Come sempre, compagna di viaggio, la nostra carissima Paola Scarsi, giornalista. Buongiorno Paola.
Buongiorno a tutti.
E siamo all'interno dello Scaldacuore, no? Il mio primo bel ricordo, 100 personaggi noti e meno noti che raccontano. Quindi il tuo libro sta ispirando le nostre puntate e di volta in volta tu ci parli, ci presenti un personaggio, il primo bel ricordo di un personaggio. Oggi abbiamo il piacere di avere con noi Franco Pepe. Buongiorno Franco, vorrei che presentassi tu, no? Abbiamo veramente oggi un personaggio molto importante, quindi vorrei che potessi dire tu qualcosa su di lui e poi ci racconterà il suo primo bel ricordo.
Dunque, Franco Pepe, che io ho conosciuto trovandolo in rete perché aveva realizzato una pizza secondo i canoni dell'AIR, che è l'Associazione Italiana Ricerca sul Cancro, è il migliore o tra i migliori pizzaioli del mondo. Non ama molto questo tipo di classifiche, però devo dire che io, che sono anche andata a mangiare la sua pizza, saltando una coda, devo dire, ci sono delle code lunghissime, dei tempi di attesa abbastanza lunghi ma meritatissimi, effettivamente merita questo titolo, perché è una pizza particolare che racconterà lui molto meglio di me, visto che non l'ha inventata in un secondo, non l'ha creata in un secondo, ma è frutto di studio, di alchimia, perché la cucina, anche il più semplice dei sughi, è comunque un'alchimia. E quindi direi che sia la persona più titolata a parlare delle sue alchimie e delle sue fantastiche pizze.
La Franco, penso che la pizza sia fra gli alimenti più amati dagli italiani e anche dalle persone all'estero. Mangeremo, almeno noi italiani potremo mangiare la pizza anche a colazione, a pranzo e a cena. Allora, Franco, ci racconti un po' il suo primo bel ricordo e poi vorremmo sapere qualche trucchetto magari su questa buonissima pizza, ormai riconosciuta in tutto il mondo.
No, guarda, Daniela, come ho detto a Paola, uno dei ricordi è l'utilizzo della farina, per esempio, che papà faceva per creare pure il presepe. Quindi, voglio dire, cuoceva la farina in acqua calda e poi dopo, con questa carta che era l'involucro dei sacchi di farina, creava questa cartapesta, questi presepi che erano fantastici. E poi quei pezzetti di legno che stavano lì tra i trucioli, questa pampuglia che serve per alimentare il forno. E quindi era un presepe creato nella pizzeria, e quindi la creatività attraverso già la farina per una cosa che è un bellissimo ricordo. Il ricordo di cui ho parlato pure con Paola è un ricordo della lucina di Natale, delle polpette di baccalà di nonno Ciccio e di nonna Stefanina, che non mancavano mai, tavoli grandi di 30, 40, 40 persone. Quindi voglio dire, dei bellissimi ricordi. E uno dei ricordi importanti che ho e che mi è servito tantissimo è quando io da piccolo papà si faceva aiutare a dare la farina, c'erano più sacchi e lui mi diceva prendi un po' di questa, un po' di quella, e quindi voglio dire l'insegnamento di papà di miscelare le farine mi ha portato oggi ad avere il mio sacco, che è un blend mio, si chiama la Zero Pepe, che è una farina che non è in commercio, quindi non faccio pubblicità, dove io ci lavoro spesso. E quindi il miscelare e quindi la conoscenza dei grani, delle farine, oggi mi porta ad avere una certa standardizzazione del lavoro e quindi una continuità sul lavoro e sulla qualità, facendo pure dei numeri importanti, come diceva Paola.
Ho letto che c'è che diciamo non è solo impegnato con le pizze, ma anche nel sociale, quindi forse il senso del focolare, il senso dei sapori, il senso dell'affetto, della creatività è stata, forse sono stati tutti questi ricordi come stimolanti per rivolgersi anche agli altri, no? Mi piaceva che lei potesse parlare un po' dell'impegno sociale che da anni ha.
Ma guardi, allora ti premetto una cosa, non faccio nulla di diverso di quello che ha fatto papà e nonno, quindi voglio dire loro. Pensa che nonno panificava durante il periodo della guerra, gli veniva razionata la farina, lui doveva fare queste pagnotte di mezzo chilo e dare 150 grammi a testa con l'esibizione della tessera a quei tempi di pane. E su una pagnotta avanzavano i 50 grammi e lui li nascondeva e li conservava per chi non avesse la tessera. Quindi voglio dire, la stessa cosa pure papà, noi siamo di famiglia, siamo state persone che hanno guardato sempre gli altri. Oggi c'è mediaticità, si fanno queste cose. Prima era solo un passaparola, no? Oggi invece, non so, si è saputo il fatto durante il lockdown. Io con due ragazze egiziane e un ucraino, uno sta proprio qua vicino a me, Marcos, abbiamo panificato e donato dagli anziani ai clochard, abbiamo cercato di fare tanto. E questo poi ne ha conseguito un po' il riconoscimento del Presidente della Repubblica con il secondo cavalleriato al merito, insomma. Questa per me è una cosa bellissima. Quindi oggi vengono riconosciute, una volta non venivano nemmeno riconosciute queste azioni.
Quindi un'eredità, Franco, giusto? Un'eredità che ha accolto.
Io dico solo che quando c'è qualcosa che funziona nella vita, se tu non dai pure agli altri, a chi non ha, non è una, cioè la soddisfazione non sta solo in un ricavo economico, ma anche a cercare di distribuire in modo equo quelle che tu guadagni.
Paola, tu sei molto contenta, no, del suo racconto, ma anche della persona che è Franco Pepe. Cos'è che vuoi farci sapere di lui, che magari lui non lo dice, ma a te piacerebbe mettere in risalto?
Ma a me mi è tanto piaciuto quando sono andata nella sua pizzeria, intanto il calore con cui mi ha accolto, e poi c'è una cosa che mi ha colpito. C'è una sala dove, diciamo, con i mezzi tecnologici odierni i clienti possono praticamente entrare in cucina, perché su una parete è proiettato il lavoro che viene fatto in cucina, cioè i ragazzi, i pizzaioli che stanno lavorando sono ripresi da una telecamera, quindi praticamente il cliente da una parte vede proprio realizzare la propria pizza in qualche modo, dall'altra entra a far parte in maniera corale del lavoro che c'è in cucina. E mi è sembrato un modo, appunto, tecnologicamente avanzato, ma comunque di condividere il proprio lavoro, che forse un tempo si faceva in altra maniera. Magari era un locale più piccolo, il pizzaiolo era lì davanti, e adesso il locale di Franco è più grande, siamo nel terzo millennio, e quindi si condivide in un'altra maniera, ma comunque sempre si condivide, e questo mi è piaciuto veramente tantissimo.
Grazie.
Quindi questo, appunto, è una cosa che probabilmente lui non avrebbe detto, perché per lui da una parte ci vive tutti i giorni, anche lui è sotto la telecamera tutti i giorni, quella sua propria telecamera, dall'altra probabilmente lo vede come una cosa usuale, però io non l'avevo mai vista, quindi mi è piaciuta.
Certo, una cosa particolare. Siamo collegati per il nostro bellissimo scaldacuore, che ci scalda il cuore perché è fatto di tanti primi bei ricordi. Siamo collegati con Paola Scarsi, giornalista, scrittrice, fotografa e tanto altro, e Franco Pepe, che è il miglior pizzaiolo del mondo. E magari, Paolo, se ci dici dove si trova la sua pizzeria, per chi si trova magari vicino, ma per chi è lontano, Franco, non ci sono delle filiali in alcune parti d'Italia? No, quindi bisogna venire lì per forza. Allora, Paola,
allora guarda, tu hai utilizzato un termine, la filiale e la consulenza che ho in Franciacorta. Allora, io ho detto no al boom delle grandi pizzerie, boom della pizza negli ultimi 10 anni, di entrare sulle grandi piazze e fare numeri. L'idea mia era di portare il mondo a Caiazzo. Ho solo due consulenze, una in Franciacorta lì, che si chiama La Filiale, all'interno dell'Alberito, con la famiglia Moretti. Avevo un senso lì perché lì c'è stato il grande maestro del quartiere Marchesi, e nel deserto della Basilicata, una grande sfida, un grande imprenditore, Antonio Lisino, che decide di aprire un resort nel deserto e porta a me, a Don Alfonso e Nubuia, lo chef di Armani, a dire portate il mondo qui nel deserto della Basilicata. A me piacciono un po' le sfide, e quindi, come ho vinto quelle di Caiazzo, stamattina quando mi sono svegliato ho ricevuto una foto che vicino a questa cazzo, una piccola stazione di un trenino, e c'erano tantissime persone con i bagagli, e l'effetto Pepingrani, cioè erano multietnici, persone venivano da tutto il mondo che andavano via. Tu pensa che tra sabato sera, domenica pranzo ieri e domenica sera abbiamo accolto, abbiamo detto tanti no, bloccando le prenotazioni, 1100 persone
Mamma
in pizzeria.
Mia. tantissime, veramente tantissime.
Tre giorni, 1100 persone, in un paesino di 5000 anime. Quindi un po', e questi un po' sono i numeri che diceva pure Paolo, no? Un progetto che è cresciuto tantissimo, è partito con 7 ragazzi, oggi ne ho quasi 50, e quella è la mia grande famiglia, quindi la forza di Pepingrani, e quella forza vorrei vedere anche andasse avanti, insomma, quello che ho formato, il fatto che Paola diceva i video, lì nei video, nella trasparenza, c'è un grande significato. Uno, l'attenzione al cliente, quello di non rilegare in un posto di un palazzo del 700 le persone e fargli mangiare solo la pizza, ma renderli partecipi. Due, rendi partecipi pure i ragazzi, perché la forza è il team. Certo. Quindi non è un progetto basato sull'individualità di una persona, quindi non è solo Franco Pepe, ma è quello che ha fatto Franco Pepe, formare un gruppo, perché senza la forza del gruppo io in tre turni 1100 persone non li posso accogliere e soddisfare.
Assolutamente, il gruppo è importante. Paola, tu volevi dire qualcosa, no? Sul luogo, su dove si può trovare, se c'è una pagina Facebook, c'è qualcosa che si può, diciamo, andare a visitare anche da lontano.
C'è il sito, lo dico io, c'è il sito pepeingrani.it, e dove si trova? Si trova a Caiazzo, in provincia di Caserta, ed è un paesino sopra Caserta, dal quale noi ci siamo andati di sera, però di giorno si può intravedere la reggia di Caserta. Diciamo che facendo una puntata in quell'area si può visitare delle cose meravigliose, la reggia di Caserta, la
Quindi qualcuno magari che durante l'estate vuole fare una vacanza da quelle parti non può non gustare la pizza di Franco Pepe. Allora,
posso dire una cosa? Certo. Aggiungere un'altra cosa. Il progetto di Pepingrani non è solo...
sempre all'ingresso della sua cucina è sempre pronto ad accogliere. Io l'ho visto, saluta le persone, saluta i clienti, anche se sono veramente tanti, c'è la coda all'ingresso, ma all'interno è tutto veramente sereno, e io egoisticamente dico spero di tornarci presto.
Quindi il clima familiare si mantiene, Franco, auguri, all'interno.
Però gli chiedo anche io una cosa, qualche trucco per la pizza? L'ho chiesto io.
Ma guarda, io sto cercando di sfatare che non esistono né ricette magiche né trucchi per la pizza. Oggi per fare una buona pizza c'è bisogno di competenze, saper riconoscere le materie prime iniziando da una buona farina. Se ci sono le competenze oggi si fa una buona pizza, ma il trucco non c'è, perché bisogna avere le competenze per scegliere le materie prime, quindi le farine e gli ingredienti. Poi ci sono le tante ricette per tante identità di pizza, per gli impasti, e poi soprattutto si deve provvedere alla cottura della pizza, perché c'è una differenza tra la pizza che si fa a casa, che si cuoce in 18 minuti, 20 minuti, e la pizza che noi facciamo, che si cuoce in 60-90 secondi. Mm-hmm. Queste le persone lo devono sapere, perché ci sono delle tecniche diverse, perché ci sono delle attrezzature diverse.
Per quanto riguarda competenze, la lievitazione,
competenze e sapere la ricetta magica per una buona pizza.
E quindi ci vuole tanto impegnativa. Franco, ma per quanto riguarda la lievitazione, perché si parla di lievitazioni lunghe, brevi, la sua pizza, che pizza è lievitata, quanto tempo lievita?
Allora, io parlo pure molto spesso con i clienti, dove faccio capire che le persone si aspettano che la mia pizza, perché è digeribile, che è lunghissima la lievitazione. Io dico, le lievitazioni, a me c'ho 18-22 ore, però voglio dire, e gli faccio capire che le lievitazioni non devono essere né lunghe e né corte, perché loro pensano che più lunghe sia meglio è. Mm-hmm. Le lievitazioni devono essere giuste, e perciò dicevo di competenze e di conoscenze, perché se si conosce la farina bene e conosci la struttura proteica della farina, la forza della farina, gli vai ad applicare i giusti lieviti e i tempi di lievitazione. Ci sono farine che vogliono 12 ore di lievitazione, ci sono farine che vogliono 48 ore di lievitazione, quindi le lievitazioni devono essere giuste.
Quindi una scienza, e non è una cosa che si può improvvisare. Bisogna avere le competenze,
no.
Assolutamente.
Ci vuole conoscenze e competenze, questa è la ricetta per una buona pizza.
Allora, Franco, prima, dietro le quinte, durante il brano musicale, no, lei ho chiesto se appunto questa sua eredità comprende i figli, no? Quindi se questa eredità della pizza, dell'arte, della sua famiglia passerà anche ai figli. Lei mi diceva che questa cosa c'è, ma c'è un team, no? Di una squadra che è diventata famiglia in qualche maniera.
Sì, io ho iniziato con 7 ragazzi, oggi ci sono circa 50 ragazzi che lavorano, 48 ragazzi, tra i quali ci sono, cioè, mio figlio Stefano e mia figlia Francesca. Tutto ciò che è comunicazione ci attraversa Francesca, si è laureato allo IUM. Stefano invece è un grande creativo che insieme agli altri, come Nicola, Valentin, eccetera, oggi sono le persone che oggi ho formato e rappresentano la forza di Pepingrani. Quindi diciamo che l'idea è di non lavorare sull'individualismo, ma sul team, sul gruppo. Quella è la forza, perché te l'ho detto ieri, tra sabato sera e domenica due turni, ieri abbiamo accolto 1100 persone in pizzeria, con un numero di circa più di qualcosa in più di 2000 pizze. Sono numeri importanti, certo, che non li può fare Franco Pepe o una persona. Franco Pepe ha avuto quell'intuizione di formare e creare la forza nel team.
Quindi la squadra è importante, che poi diventa la famiglia, poi si ritorna al suo primo bel ricordo, no? Quelle tavolate, no? Quindi stare insieme, bravo, tante persone insieme, chi cucinava, perché lei nel racconto diceva appunto che c'era un po' di una gara culinaria, perché c'era il nonno che faceva una cosa, la nonna un'altra cosa, quindi c'era un modo di...
Erano piatti semplici, ma la felicità arrivava dal numero, dalle persone, sì, perché c'erano tante persone intorno a un tavolo.
Allora, grazie Franco per aver condiviso
grazie
con noi questo primo bel ricordo e tantissimi auguri.
Ciao Paola per questa opportunità, grazie, e mi avete scaldato il cuore pure stamattina, dai, ciao.
Grazie, buona giornata, grazie Paola.
Ciao,
grazie.
Ciao.